La strage di Mosca, sono in custodia cautelare i quattro presunti autori del massacro di venerdì. Sono accusati di terrorismo e rischiano l'ergastolo. L'ISIS ha diffuso un terzo video di rivendicazione, ma il Cremlino continua a negare la matrice jihadista dell'attacco e accusa Kiev. La Francia intanto alza l'allerta nel paese a emergenza attentati. In Italia oggi si riunisce il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. La guerra a Gaza, 3 ospedali sotto assedio delle truppe israeliane, 2 a Khan Yunis e quello di Al-Shifa a Gaza City, dove l'attacco, iniziato una settimana fa, ha già causato decine di vittime, altri 40 morti per i bombardamenti delle ultime ore su Rafah e Deir al-Balah. Oggi il Consiglio di Sicurezza dell'ONU vota una nuova risoluzione per il cessate il fuoco. La politica italiana, il caso Bari, destra all'attacco di Antonio De Caro dopo le parole del suo collega di partito Michele Emiliano. Lo portai a casa della sorella di un boss, ha detto il presidente pugliese. Non ricorda bene, risponde il sindaco PD, già sotto pressione per la decisione del governo di verificare se il comune va sciolto per mafia. Opposizione e ampi contestano Giorgia Meloni per il messaggio nell'80° anniversario delle fosse ardeatine. La Presidente del Consiglio ha parlato di massacro perpetrato dai nazisti, non cita le responsabilità dei fascisti e non ricorda che le vittime furono in gran parte antifasciste ed ebrei, sottolinea il Presidente dell'Associazione Partigiani. Buongiorno, il giornale radio delle 7.30, l'attentato terroristico di Mosca. Sono stati messi in custodia cautelare per 2 mesi fino al 22 maggio i 4 presunti autori dell'attacco di venerdì scorso. Sono tutti accusati di terrorismo e rischiano l'ergastolo. La misura potrà essere prorogata in attesa del processo. La data del processo non è ancora stata fissata. Ieri intanto l'ISIS ha diffuso un terzo video dell'attacco a sostegno della rivendicazione pubblicata già poco dopo l'attentato. Ma il Cremlino continua a sostenere che la responsabilità della strage sia di Kiev, anche per coprire il fallimento dei servizi segreti russi, che non hanno ascoltato gli avvertimenti degli Stati Uniti e non sono riusciti a evitare la strage. Molti osservatori sostengono che la matrice jihadista dell'attentato sia credibile. Sentiamo Giuliano Battiston, giornalista e ricercatore, presidente di Lettera 22.
Tutti gli elementi che abbiamo finora sembrano confermare che la matrice sia proprio quella dello Stato Islamico, che ha seguito un protocollo, una procedura abbastanza standard nella rivendicazione e nel modo in cui ha fornito dettagli più specifici nel corso del tempo. Segnala come Mosca, la Russia più in generale, sia un obiettivo strategico prioritario per lo Stato Islamico e per tutti i gruppi jihadisti anche precedenti allo Stato Islamico. La Russia è sempre stata nemica dell'Islam, secondo i jihadisti, a partire dalla guerra dall'occupazione dell'Afghanistan, dove si è creato il mito dei jihadisti. La Russia ha aiutato il siriano Bashar al-Assad a indebolire e poi demolire il califfato istituzionale in Siria. La Russia è intervenuta militarmente anche nelle regioni dell'Africa dove sono presenti gruppi islamisti legati allo Stato Islamico, e la Russia in particolare ha rapporti anche con i talebani, che per i jihadisti sono dei traditori. Le informazioni che in queste ore arrivano da Mosca, dai canali di informazione governativi, sono informazioni strappate ai presunti attentatori, vanno prese con le pinze, bisogna avere molta cautela, però la matrice sembra, a giudicare dagli elementi che abbiamo, sembra certamente quella dello Stato Islamico.
A prendere sul serio la minaccia jihadista è la Francia, dove ieri sera il primo ministro Gabriel Attal ha annunciato che l'allerta è stata elevata a livello di emergenza attentati. In Italia oggi si riunisce il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Le accuse del Cremlino ad un coinvolgimento di Kiev fanno crescere in Ucraina il timore di una nuova offensiva militare di Mosca, dopo che la scorsa settimana l'aviazione russa ha bombardato ripetutamente tutto il paese. Anche ieri è tornata a colpire la capitale, Kiev, ma anche Leopoli e altre zone dell'Ucraina. Sempre ieri dalla Polonia l'esercito di Varsavia ha denunciato una violazione dello spazio aereo del paese da parte di un missile russo, e le forze armate di Kiev hanno annunciato di aver colpito 2 navi russe a Sebastopoli, in Crimea. Sentiamo Mara Morini, docente di Scienze Politiche Internazionali.
Molti analisti hanno rilevato il fatto che, insistendo su questa matrice ucraina collegata all'ISIS-K, possa essere una motivazione per Putin per avviare addirittura una seconda mobilitazione o avviare una offensiva, anticipare, potremmo dire, accelerare un'offensiva che molti esperti in strategia militare prevedono entro maggio. Quindi ovviamente questo potrebbe essere poi un'accelerazione nei confronti di un'escalation nella guerra in Ucraina. E ovviamente queste falle dell'apparato di sicurezza però sono, diciamo, in parte rientrate, visto la velocità con cui hanno bloccato gli attentatori e li hanno arrestati. Quindi da questo punto di vista emerge nuovamente come le falle presenti in termini di sicurezza, abbiamo visto anche all'inizio della guerra in termini militari, poi vengono abbastanza velocemente diciamo modificate e rafforzate, lasciando quindi nell'opinione pubblica russa la convinzione che la situazione sia sotto controllo.
A Gaza le truppe israeliane stanno tenendo sotto assedio 3 ospedali, quello di Amal e Nasser a Khan Yunis e quello di Al-Shifa nel nord, sotto attacco dallo scorso lunedì. Proprio a Gaza City testimoni riferiscono di attacchi aerei nelle immediate vicinanze dell'ospedale che avrebbero provocato decine di vittime, almeno 40 i morti per i bombardamenti invece delle ultime 24 ore su Rafah e su Deir al-Balah. Ieri Israele ha annunciato che non consentirà il passaggio dei convogli umanitari dell'UNRWA, agenzia ONU per i palestinesi, verso il nord di Gaza, che è la zona più colpita dalla mancanza di cibo e aiuti. Una decisione oltraggiosa, l'ha definito il capo dell'UNRWA. Anche l'OMS ha chiesto l'immediata revoca di questa misura. Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi.
Israele ha l'obbligo, in quanto potenza occupante, di garantire la sicurezza e il benessere della popolazione sotto occupazione, e chiaramente non lo fa, sta prendendo di mira tutto, sta prendendo di mira i civili, ma questa è una cosa che io assieme ad altri esperti tecnici delle Nazioni Unite denunciamo ormai da 5 mesi. E gli attacchi contro l'UNRWA sono stati incrementali, non sono nuovi, vanno avanti ormai da una ventina di anni, sono diventati più seri e accompagnati anche ad altri attacchi, ad altre parti delle parti componenti delle Nazioni Unite. Quello che mi sconvolge è l'assenza d'azione, di risposta da parte dei paesi occidentali, i garanti dell'ordine democratico, i garanti del multilateralismo, che chiariamo ci ha salvato, ci ha tenuto lontani e al riparo dalle guerre per decenni, noi in Occidente, e tutto questo sta crollando.
E oggi torna a riunirsi il Consiglio di sicurezza dell'ONU, che voterà una nuova bozza di risoluzione su Gaza dopo che venerdì la proposta degli Stati Uniti è stata bocciata per il veto di Russia e Cina. Il nuovo testo, che chiede un cessate il fuoco immediato per il mese di Ramadan, è stato presentato dai 10 membri eletti del Consiglio di sicurezza. Secondo Al Jazeera, stavolta nessun membro permanente dovrebbe porre il veto. Continuano intanto a Doha i negoziati indiretti tra le parti, mediati da Qatar ed Egitto. Il ministro della difesa israeliano Gallant, invece, è in viaggio verso gli Stati Uniti per chiedere armi a Washington e per discutere dell'operazione militare su Rafah. Sentiamo Ugo Tramballi, giornalista esperto di Medio Oriente.
Il ministro della difesa israeliano, tra l'altro, è all'interno del governo, però è chiaramente all'opposizione rispetto a Bibi Netanyahu, quindi va a Washington a cercare di avere appunto quelle armi necessarie per continuare la guerra, ma va anche per dimostrare che esiste una spaccatura forte all'interno del governo israeliano. Però sì, questo è poi fa parte tutto di questa grande incomprensione del comportamento americano. Kamala Harris ha detto appunto che se Israele dovesse partire con l'operazione di Rafah, gli americani non solo obietterebbero, ma prenderebbero delle iniziative molto forti. Però poi c'è il ministro della difesa che va a Washington per cercare di avere ancora quelle armi necessarie per continuare i combattimenti. In realtà è l'amministrazione Biden che deve chiarire se stessa su che cosa esattamente vuole, perché e tutto questo forse si spiega perché questo è l'anno elettorale, fra pochi mesi, il 5 di novembre, negli Stati Uniti si vota un'elezione estremamente importante, nel senso che è vero che i comportamenti ambigui dell'amministrazione Biden nei confronti della guerra di Gaza sta togliendo il consenso da parte degli arabi americani, dei musulmani americani, ma è anche vero che c'è anche la comunità ebraica vota al 70% per i democratici, storicamente perché sono dei liberal, ma sul piano sulla questione di Israele resta comunque right or wrong is my country, cioè giusto o sbagliato che sia il paese che per noi è il paese di cui.
La politica italiana, le dichiarazioni del presidente pugliese Michele Emiliano sono degne di un approfondimento della Commissione parlamentare antimafia. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione, Mauro Dattis, di Forza Italia. Emiliano ha raccontato di essere andato col sindaco di Bari Antonio De Caro a casa della sorella di un boss mafioso. Un episodio di quasi 20 anni fa ed Emiliano non ricorda bene, ha detto ieri De Caro, già sotto attacco da parte della destra dopo che a febbraio in un'operazione antimafia ci sono stati oltre 100 arresti, tra cui quello di una consigliera comunale eletta con una lista di minoranza e poi passata in maggioranza. L'opposizione e l'ANPI contestano Giorgia Meloni per il suo messaggio nell'ottantesimo anniversario della strage delle Fosse Ardeatine. La Presidente del Consiglio ha parlato di massacro perpetrato dalle truppe di occupazione naziste. Ancora una volta Meloni omette e confonde, non parla della responsabilità dei fascisti italiani e non dice che le vittime furono in grande maggioranza antifascisti ed ebrei, ha commentato il presidente dell'Associazione Partigiani Gianfranco Pagliarulo. Anche lo scorso anno c'erano state polemiche simili per le dichiarazioni della Presidente del Consiglio sull'eccidio in cui morirono 335 persone. Francesco Filippi è un collaboratore del Museo Storico del Trentino.
Noi stiamo assistendo a una parte politica che al momento ha la guida del paese che sta producendo memoria pubblica. Giorgia Meloni, quando parla delle responsabilità naziste nell'eccidio delle Fosse Ardeatine e omette le responsabilità fasciste, non commette un errore, sta raccontando una storia che andrà a costruire la memoria pubblica di questo paese che, come spesso accade, è una memoria autoassolutoria, una memoria che scarica sugli altri, i nazisti sono i cattivi perfetti, lo sappiamo, delle responsabilità che sono anche italiane e che ci pone di fronte non a degli scivoloni, non a degli errori, dei nostalgismi, a delle riletture, ma a una chiara operazione di costruzione di memoria.
È attesa alla Camera dei Deputati per l'approvazione definitiva, dopo quella del Senato di mercoledì scorso, il decreto del governo sulle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. A 2 anni dall'inizio dell'evento, l'esecutivo ha cambiato l'organizzazione delle società per realizzare le infrastrutture. Sentiamo Fabio Fimiani.
Entro il 5 aprile Montecitorio dovrà dare il via libera alla riorganizzazione della Simico, la società infrastrutture Milano-Cortina, sia al passaggio ad ANAS, l'azienda delle strade statali del gruppo Ferrovie dello Stato, di una parte delle nuove opere pubbliche previste per i giochi olimpici invernali del febbraio 2026. Il nuovo assetto è stato voluto dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e dal Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e cambia quello scelto dall'esecutivo Draghi. Nel nuovo Consiglio di Amministrazione il responsabile della Simico mantiene anche i poteri commissariali per una serie di opere che spesso saranno terminate oltre il 2026, ma una parte le cede ad ANAS, che è controllata direttamente dal Ministero per le Infrastrutture. Da metà febbraio il nuovo amministratore delegato di Simico è Fabio Massimo Saldini, al posto di Luigi Valerio Sant'Andrea, voluto dagli ex ministri Daniele Franco all'economia e all'ambiente Enrico Giovannini. Le opere che sono passate all'Azienda Nazionale delle Strade sono la messa in sicurezza in Brianza e sull'area della strada statale 36, la Milano Passo dello Splughe e alcune di quelle in Valtellina sulla 38, la statale per il Passo dello Stelvio, in particolare la tangenziale di Tirano, osteggiata localmente per gli aspetti idrogeologici. Gli adeguamenti di quella di Sondrio, contestata dai comuni vicini per gli impatti paesaggistici, rimangono invece ad ANAS.
Negli Stati Uniti oggi sono previsti 2 appuntamenti giudiziari importanti per Donald Trump, che continua a dividersi tra i suoi processi e la campagna per le presidenziali di novembre. In diretta Roberto Festa.
Buongiorno. Donald Trump torna oggi a New York, la sua città, per 2 processi da cui può dipendere sia il suo futuro personale sia quello politico. Innanzitutto Trump deve presentarsi davanti a un giudice che dovrà decidere se rimandare ancora, dopo il 15 aprile, il processo in cui è imputato per aver pagato $130,000 alla pornostar Stormy Daniels per ottenere il suo silenzio sulla loro relazione. Trump avrebbe poi manipolato i libri contabili della Trump Organization per nascondere quel pagamento. L'altro processo è quello per aver gonfiato il valore dei suoi beni in modo da ottenere migliori condizioni bancarie. Trump ora deve pagare una cauzione di $454 milioni per andare in appello, 454 milioni che lui però non ha e che nessuno gli vuole prestare. Oggi il tribunale decide se Trump può rimandare il pagamento di quella cifra o godere di una riduzione. In caso contrario, lo Stato di New York potrà presentarsi in banca e chiedere di bloccare i conti di Trump, oppure potrà iniziare un processo per requisire i suoi beni immobiliari. Si tratta di casi che preoccupano davvero molto il candidato repubblicano alla presidenza. Trump ha sempre proclamato di essere ricchissimo, ha sempre proclamato di non essere mai stato incriminato. Oggi si scopre che non ha i soldi in banca per pagare la cauzione. Le incriminazioni fioccano, un processo molto imbarazzante per lui, quello relativo alla sua relazione con una pornostar, potrebbe svolgersi durante la campagna elettorale. Infine, Trump potrebbe essere privato di parte dei suoi beni. Un complesso di questioni che mettono in discussione la sua imbattibilità, la sua ricchezza, il suo mito e che allungano ombre molto negative sulla campagna elettorale. Andrea.
Grazie Roberto. In Senegal ci sono state le elezioni presidenziali che erano previste un mese fa, ma erano state rimandate, rinvio a cui erano seguite proteste e violenze di piazza, in cui sono morte 4 persone e centinaia sono state arrestate. Sentiamo Luisa Nannipieri.
Gioia e sollievo di poter esprimere il proprio voto dopo settimane di incertezza, tensioni e profonda crisi istituzionale. Era questo lo spirito di chi ieri in Senegal si è messo in coda davanti ai circa 16.000 seggi, presi d'assalto soprattutto in mattinata, complice il periodo di Ramadan e una giornata caldissima. Alla chiusura delle urne, alle 19 ora italiana, aveva votato circa il 60% dei 7.300.000 aventi diritto. I dati definitivi non sono ancora noti. Lo spoglio delle schede per designare il quinto presidente del paese dopo Macky Sall si è concluso nella notte, ma per i risultati ufficiali bisognerà aspettare ancora. Se la giornata è trascorsa senza incidenti e con qualche piccolo problema tecnico, prontamente segnalato dai quasi 2.500 osservatori elettorali mobilitati dalla società civile e da diverse istituzioni internazionali, i due principali competitor, l'ex primo ministro Amadou Ba per il campo del presidente uscente e Bassirou Diomaye Faye, braccio destro dell'oppositore escluso dalle liste Ousmane Sonko, su posizioni panafricaniste di sinistra e favorevole all'abbandono del franco CFA, hanno entrambi assicurato di poter vincere al primo turno. Faye, che non ha dichiarato vittoria ma ha già ricevuto le congratulazioni di altri 4 candidati, sembra essere in vantaggio. I suoi sostenitori hanno festeggiato in diverse città del paese. In attesa dei risultati definitivi, tutti concordano che il rispetto del procedimento elettorale è un'ottima notizia per un paese considerato un'eccezione in una regione politicamente instabile e che ha temuto molto seriamente per la tenuta della sua democrazia.
Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Sara Milanese. La prossima edizione è alle 8, buon ascolto.